Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, l'unica trasmissione radio interamente dedicata alla questione animale e realizzata da una redazione vegana nel corpo e nell'anima.
Wow!
La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Oggi parleremo di piccoli selvatici italiani, di grandi selvatici orientali, di chi nonostante tutto prova a resistere, di movimenti musicali poco pacifici che si trasformano, il tutto condito con notizie, ricette e movimenti musicali ben assortiti.
Giuseppe, hai visto il servizio di approfondimento del TG1 sulla questione animale trasmesso domenica 10 aprile?
Ah sì, dopo le crucianate e altre bizzarrie del caso, finalmente un servizio serio ed equilibrato che evidenziava la pochezza degli argomenti dei nostri oppositori.
Dopo questo breve momento di gloria, adesso dobbiamo tornare alla dura realtà delle cronache altre animaliste. La rete è letteralmente impazzita alla storia di Martino, un giovane cinghiale vagabondo che il 6 aprile ha deciso di farsi una passeggiata in città a Genova, scatenando il panico tra i cittadini, fino all'intervento della polizia municipale che ha cercato di catturarlo e di abbatterlo. Martino però si è dimostrato un osso duro ed è riuscito a sfuggire ai suoi inseguitori fino a nascondersi in un cespuglio davanti all'ospedale San Martino, da cui poi ha preso il nome.
L'onore di raccontarvi il finale della storia spetta al servizio della nostra corrispondente da Milano, l'inossidabile Roberta Marino.
Oggi siamo al rifugio Miletta, da Grate Conturbia, in provincia di Novara. Siamo di nuovo in compagnia di Alessandra Motta. Ci sono tanti animali nuovi che non avevamo conosciuto, altri che sono cresciuti. E tra di loro c'è anche un nuovo arrivo, proprio da pochissimi giorni, una notizia che abbiamo letto anche sui giornali, in rete. E il nuovo arrivo è Martino. Martin, ci vuoi raccontare?
Martino è un giovane cinghiale maschio, sceso in città, attraversando proprio, cioè percorrendo le strade cittadine, anche ad alto scorrimento come Corso Europa, è arrivato e si è rifugiato all'interno del pronto soccorso di fronte alla radiologia del San Martino di Genova. Mi hanno chiamata dopo a fine giornata, intorno alle 6 di sera, dopo che era tutta però la giornata, che era scoppiato anche sul web il caso proprio di Martino, cioè di questo cinghiale che naturalmente volevano subito abbattere, perché la prima reazione che c'è stata da parte dell'amministrazione pubblica è stata quella di emettere, il sindaco ha emesso un'ordinanza di abbattimento.
Ma specifichiamo, Martino aveva fatto danni, aveva impaurito qualcuno?
No, Martino assolutamente non aveva fatto nessun danno, non aveva neanche creato nessun problema alla circolazione, nulla, cioè lui è arrivato lì e è stato lì. La fortuna forse di Martino è stato di incontrare anche una persona che è Marco Napoli, che lavora lì a radiologia, che immediatamente, capendo il pericolo che stava correndo Martino, ha fatto di tutto per dimostrare che non era un animale pericoloso, perché Martino dopo un po' si è fatto toccare e soprattutto ascoltava Marco. Lui era neanche spaventatissimo, sì, cercava un attimo di capire che cosa gli stesse succedendo, anche perché poi la cosa intelligente che hanno fatto le persone che si sono prese in carico Martino in quella giornata è stato di cercare di delimitarlo entro un'area, in modo che non potesse uscire di nuovo sulla strada, perché se lo avesse fatto probabilmente sarebbe stato abbattuto sul posto. C'erano gli animalisti genovesi, One Species, ci hanno detto, e molti cittadini comuni che si sono presi a cuore Martino. Quando io mi sono resa conto che veramente nessuno era in grado di gestire la cosa a livello di associazione, nessuna associazione, ci siamo mossi, siamo partiti e siamo arrivati a Genova. Quindi abbiamo dormito Marco Napoli e noi, io e un Emiliano, un nostro socio, volontario, amico, abbiamo dormito con Martino, che tra l'altro ha dormito tutta notte senza proprio alzarsi mai una volta. Poi alle 7 del mattino abbiamo iniziato a cercare di trovare una soluzione e l'abbiamo trovata, perché la provincia comunque ci ha dato l'autorizzazione a trasportarlo, a portarlo da noi in rifugio, e l'autorizzazione di affido è arrivata direttamente dalla regione Liguria.
Avete dovuto addormentarlo per il trasporto?
No, Marco Napoli è stato lui molto bravo, semplicemente gli ha chiesto di entrare nella cassa e lui è entrato senza problemi.
Fantastico.
Sì, proprio. Questo a dispetto di tutto quello che possono dire dei cinghiali. Ma qua c'è stata molta sorpresa, molta curiosità da parte di tutti che vedevano arrivare Martino, però è stato accolto bene. Qui è successo un altro fatto, tanto per spiegarvi come c'è l'intelligenza e l'emotività e l'intraprendenza di un cinghiale. Noi, dato che non era assolutamente previsto l'arrivo di un nuovo cinghiale, noi abbiamo già altri cinghiali cresciuti però in rifugio, che vivono in casa con noi, quindi è molto più semplice, nel senso che loro coabitano con noi. Martino è nato nel bosco e ha vissuto nel bosco fino all'altro ieri. L'abbiamo appoggiato in un box da cavalli, alzando a 1,80 m la porta, proprio perché si pensava che potesse tentare di uscire. E Martino è stato dentro tutta notte e la mattina pure, verso il tardo pomeriggio, ha deciso che quel box era troppo piccolo per lui e non andava bene ed è saltato fuori nel panico generale, perché noi abbiamo una recinzione, abbiamo 3 recintati, ma con una rete che non... cioè qualsiasi cinghiale basta che metta il naso, la alzi e se ne va, quindi abbiamo il terrore che potesse scapparci e che potesse essere poi abbattuto fuori. In realtà poi lo abbiamo anche lì, abbiamo cercato di parlargli, abbiamo chiesto l'aiuto di Susi, che è la nostra cinghiale, una delle nostre cinghiale, e fortunatamente si è convinto a seguirci e adesso vive in un grossissimo recinto e lui se l'abbiamo sistemato momentaneamente, provvisoriamente, adesso è lì. È sempre molto bravo, molto rispettoso, noi chiaramente rispettiamo, cioè deve essere lui a venire incontro e tutto, però è bravissimo, non ha mai avuto atteggiamenti aggressivi, mai.
Chi volesse aiutarvi, come vi può contattare?
La cosa migliore attraverso il nostro sito, che è www.rifugiomiletta.org, oppure la pagina Facebook Il Rifugio Miletta, dove ci sono proprio tutti poi i contatti, il conto corrente, contatti telefonici anche per contattarci personalmente, venire a trovarci, tutto.
Por una cabeza di un noble potrillo che justo en la raya afloca al llegar.
L'esito felice della vicenda di Martino non deve crearci false illusioni. Per un Martino che ce la fa, centinaia, forse migliaia di animali senza nome tentano invano di sfuggire dai loro aguzzini e soccombono alla prepotenza umana.
Chi si occupa da tempo di fuga e ribellione animali, censendo le sempre meno rare notizie sui tentativi di sfuggire alla prigionia messi in atto dagli altri animali, è un blog che consigliamo a tutti di visitare. Si chiama Resistenza Animale, con una sola A al centro, e collabora da anni con la nostra trasmissione. Resistenza Animale è stato uno dei protagonisti del Tam Tam che ha salvato il cinghiale Martino, dunque siamo ancora più grati a questa realtà che nella liberazione animale ci crede da tempo e adesso sembra che stia cominciando a convincere anche tante altre persone.
Vi proponiamo una riflessione a cura di Luigia Marturano, che mette curiosamente a confronto il grande regista e attore Charlie Chaplin con la questione animale.
Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver.
In quel periodo accadde un incidente. Alla fine della strada dove abitavamo c'era un mattatoio e le pecore dovevano passare davanti a casa nostra per dirigersi alla macellazione. Ricordo che una scappò e corse indietro lungo la strada, suscitando il divertimento degli spettatori. Qualcuno provò ad afferrarla e altri le inciamparono addosso, cadendo uno sull'altro. Ridacchiai con piacere per la sua breve fuga. Una scappatella, tremolante e in preda al panico, sembrava così comica. Ma quando fu presa e riportata dentro al mattatoio, la realtà della tragedia mi sopravvenne e corsi in casa gridando in lacrime a mamma: «La uccideranno, la uccideranno!» Quel crudo pomeriggio primaverile e quell'inseguimento da commedia rimasero nella mia mente per giorni. E mi chiedo se quell'episodio non pose le premesse per i miei futuri film, la combinazione del tragico e del comico. Questo brano è tratto dall'autobiografia di Charlie Chaplin, che da bambino fu testimone di una delle tante fughe di mucche, tori, capre, pecore dai mattatoi. Nonostante il controllo serrato, le tecniche studiate attentamente per reprimere le loro reazioni, gli animali si divincolano, si impuntano quando vengono strattonati giù dai camion, cercano di sottrarsi ad una situazione che percepiscono come estremamente pericolosa e poi letale quando vedono e sentono l'odore e i suoni della morte. A volte riescono a sfuggire ai pungoli elettrici con i quali vengono spinti, abbattono recinzioni, muretti, riescono a fuggire nelle campagne. Spesso trovano la morte sulle strade. In qualche caso fortunato prende avvio una mobilitazione grazie all'intervento di qualcuno che risponde in modo solidale alla determinazione del o della ribelle. Un animale che si è ribellato, che è riuscito a rompere gli schemi granitici dello sfruttamento, è percepito come un elemento intollerabile, inclassificabile. E in quanto pericolo pubblico, anche se è solo una mucca spaventata, le forze dell'ordine risolvono il prima possibile la questione con un'esecuzione sommaria a suon di mitragliate. Questi episodi vengono riportati nelle cronache e si leggono sui giornali in grande quantità. Di solito si cerca e si evidenzia proprio l'aspetto ridicolo di queste situazioni sfuggite al controllo e che portano gli animali evasi in luoghi prettamente umani, come strade, mercati, l'aeroporto, il centro del paese, e le battute si sprecano. Oppure si immagina si tratti di una specie di rodeo e si usano anche delle belle musichette di sottofondo. Anche Chaplin è inizialmente colpito dall'aspetto buffo delle cadute delle persone che inciampano nella corsa. Ma forse un modo per mantenersi ancora in un terreno neutro che protegge dalla compassione e dalle conseguenze della compassione e della condivisione del dolore altrui. Se non si tratta solo di riacciuffare il prosciutto o la bistecca scivolati casualmente via dalla tavola, allora c'è un problema. Non è facile riconoscere che si ha davanti qualcuno che non vuole morire, che sta lottando per la propria vita con tutte le forze. Ammettere che si sta agendo nei suoi confronti con una prevaricazione inammissibile, applicando una bieca logica prevaricante. Come la mettiamo allora con questa scheggia impazzita che rischia di mettere in discussione secoli di tradizioni e una vita intera di abitudini alimentari? E soprattutto cerca di sfuggire ad un sistema che non ammette repliche, che addomestica, controlla, normativizza, etichetta, inquadra, prosciuga, per riversare poi tutto, tutti, tutte in forma di prodotto, commestibile o comunque necessario affinché il sistema stesso possa perpetuarsi. Se inizialmente è mosso al sorriso, anche Chaplin si rende conto di cos'è in gioco e che questo gioco è un gioco tragico, perché la pecora viene riportata nel mattatoio da cui cercava di sfuggire e lì troverà la morte, ed evidenzia quella combinazione di tragico e di comico che sarà l'essenza dei suoi film ed è la cifra della vita stessa. L'immagine della pecora sfruttata, annullata nella sua evidenza e urgenza di vivente al singolare, resterà nella mente di Chaplin. Nella prima scena di Tempi moderni, film del 1936, sarà proprio un gregge di pecore con una pecora nera al centro a rappresentare l'alienazione della società industriale. Wonderful that she's so irresistible.
È primavera e fioriscono le liberazioni. Mentre Martino arriva al rifugio Miletta di Novara, un bue fugge nei pressi dello stretto di Messina e cerca di attraversarlo a nuoto, come fece la famosa Teresa tempo fa.
Catturato dalle autorità, si è cercato il proprietario, che però non è stato individuato. Per chiedere la liberazione di questo vitello affinché non venisse riconsegnato al sistema di sfruttamento da cui era fuggito, si è mobilitata la rete, Resistenza Animale ha dato vita a un mail bombing che ha avuto un grosso successo. Il vitello sembra che sia stato affidato a un rifugio, anche se ancora non sappiamo esattamente quale.
Ma non è finita. Dopo il cinghiale Marti di Genova e il bue nuotatore di Messina, abbiamo una possibile liberazione di gruppo in Friuli Venezia Giulia, dove il 5 aprile scorso la polizia stradale ha fermato per un controllo un auto articolato diretto in Libano con un carico di 32 mucche, molte delle quali in procinto di partorire, in aperta violazione con le norme comunitarie sul benessere animale. Gli animali erano trasportati in pessime condizioni, con spazi insufficienti, insufficiente ventilazione e assenza di acqua. Due di loro hanno partorito durante il viaggio e uno dei due vitelli è morto.
È ripartito il tam-tam e i suoni di tamburo. Gli attivisti animalisti adesso hanno capito che non possono più allontanarsi dalla tastiera in questo periodo così frenetico.
Ci stiamo anche rendendo conto che stare dietro la tastiera non basta, serve un interlocutore in grado di ospitare, in grado di accogliere tutti gli animali che vengono liberati grazie a queste mobilitazioni anche virtuali, digitali, informatiche. Infatti, Vita da Cani Onlus, Agripunk Onlus, Rifugio Miletta Onlus e altri rifugi aderenti alla rete hanno prontamente inoltrato richiesta affinché queste 32 mucche sopravvissute venissero sequestrate e affidate a loro e trascorressero così il resto della loro vita, rispettate come meritano, anche a parziale risarcimento delle sofferenze patite.
Mentre stiamo registrando questa puntata, le mucche sono ancora ospiti del polo zoo antropologico di Prosecco, in attesa di una decisione da parte del GIP.